Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre, la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. Carissimi, oggi facciamo festa questa domenica della Santa Famiglia di Gesù, Maria e Giuseppe. È la famiglia universale, prototipo, la famiglia che immagine appunto dell'amore di Dio. In questa famiglia ci risolviamo tutti, questa famiglia emana amore, emana pace, emana misericordia. Soffermiamoci davanti a questa famiglia di Gesù, rimaniamo davanti a questa famiglia e chiediamogli tutte le grazie per le nostre famiglie. Umilmente riconosciamoci peccatori. Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. Quando furono compiuti i giorni della loro purificazione rituale secondo la legge di Mosè, Maria e Giuseppe portarono il bambino Gesù a Gerusalemme per presentarlo al Signore come è scritto nella legge del Signore. Ogni maschio primogenito sarà sacro al Signore e per offrire in sacrificio una coppia di tortore o due giovani colombi, come prescrive la legge del Signore. Ora a Gerusalemme c'era un uomo di nome Simeone, uomo giusto e pio, che aspettava la consolazione di Israele, lo Spirito Santo era su di lui. Lo Spirito Santo gli aveva preannunziato che non avrebbe visto la morte senza prima aver veduto il Cristo del Signore. Mosso dallo Spirito, si recò al Tempio e mentre i genitori riportavano il bambino Gesù per fare ciò che la legge prescriveva a suo riguardo, anche egli lo accolse tra le braccia e benedisse Dio dicendo: «Ora puoi lasciare, o Signore, che il tuo servo vada in pace secondo la tua parola, perché i miei occhi hanno visto la tua salvezza, preparata da te davanti a tutti i popoli, luce per rivelarti alle genti e gloria del tuo popolo Israele». Il padre e la madre di Gesù si stupivano delle cose che si dicevano di lui. Simeone li benedisse e a Maria sua madre disse: «Ecco, egli è qui per la caduta e la risurrezione di molti in Israele e come segno di contraddizione. E anche a te una spada trafiggerà l'anima, affinché siano svelati i pensieri di molti cuori». C'era anche una profetessa, Anna, figlia di Fanuele, della tribù di Aser. Era molto avanzata in età, aveva vissuto con il marito 7 anni dopo il suo matrimonio, era poi rimasta vedova e ora aveva 84 anni. Non si allontanava mai dal Tempio, servendo Dio notte e giorno con digiuni e preghiere. Sopraggiunta in quel momento, si mise anche lei a lodare Dio e parlava del bambino a quanti aspettavano la redenzione di Gerusalemme. Quando ebbero adempiuto ogni cosa secondo la legge del Signore, fecero ritorno in Galilea alla loro città di Nazaret. Il bambino cresceva e si fortificava, pieno di sapienza e la grazia di Dio era su di lui. Parola del Signore. Abbiamo ascoltato 3 brani della Bibbia in cui si mette in risalto la potenza dell'amore di Dio, soprattutto della fede, come origine della famiglia. L'origine della famiglia che noi conosciamo in svariati modi, ma l'origine della famiglia è nel cuore di Dio. il pensiero di una famiglia nel cuore di Dio. Noi oggi vediamo la famiglia sotto tante manifestazioni, anche sociali e ideologiche purtroppo. Vediamo il mutarsi della famiglia, ma rimane sempre un fatto, che la famiglia all'inizio è nel cuore di Dio. Dio stesso è famiglia, Dio stesso cioè è relazione. Il cuore della famiglia è dentro la vita stessa di Dio. Dio, quando ha voluto comunicare se stesso, ha voluto donarci se stesso, ci ha donato se stesso dentro una cornice familiare, Maria e Giuseppe. Questo non è per commuoverci solamente, ma è per dirci che l'amore ha origine in Dio. Non, Dio non fa le cose per farci commuovere. Dio fa le cose per darci una scuola di vita, per dirci com'è l'amore, come vive l'amore Dio, come una famiglia, che cosa sono le nostre famiglie, da dove originano le nostre famiglie. Non è un desiderio umano sposarsi, non è solo un desiderio umano, ci deve stare qualcosa di più sotto, ci deve stare una passione che non è solo la passione dell'uomo, ma è la passione di Dio. Ma la famiglia nasce da una fiducia che Dio ha sull'uomo. Però chiede all'uomo la fede, vedete anche ad Abramo, gli dice di avere fede, non gli dice che quanti figli avrà, gli dice tu avrai una discendenza grandissima, non gli dice quindi che può tenere tutto sotto controllo. Abramo non può tenere tutto sotto controllo, contare significa, non significa verificare, non significa, non è che tu puoi controllare tutto Dio. Dio ti dice abbi fiducia, non hai figli perché sei avanti nell'età, abbi fiducia, così ragiona Dio. Dio gli dice se tu hai questa fiducia in me, Abramo, tu avrai una discendenza enorme, ma così non solo sulla discendenza, su tutte le cose. Questa benedetta famiglia che oggi fa tanto parlare di sé, forse anche a sproposito, forse anche a sproposito, io sono convinto che la famiglia non finirà mai, ma perché Dio è famiglia. Se finisce la famiglia, finisce anche Dio. La famiglia terminerà quando termina questo mondo. Qualcuno dice che il mondo sta per finire perché si vedono le cose in famiglia che dice dell'altro mondo, no? Con molta semplicità, anche le persone più semplici dice queste cose non si sono mai viste. In realtà, fratelli miei, queste cose che stanno succedendo qui stanno spalmate sui libri dell'Antico Testamento. Ci sono dei libri in cui si dice che le mamme uccidono i figli, si mangiano la carne. Sono scritte dentro la Bibbia, solo che noi la Bibbia da 100 anni non la leggiamo più. Noi, il popolo di Dio, non leggiamo le parole che Dio dà a noi. Nella Bibbia, parola santa di Dio, libro sacro per eccellenza, c'è scritto che le mamme uccidono i figli, in certi momenti perdono la testa. E capite che questa cosa, messa insieme, per esempio, in quell'altro libro del profeta Osea, in cui si dice che se anche Dio, appunto, si dimentica, cioè se anche la mamma si può dimenticare di un figlio, però Dio non si dimentica mai dei suoi figli. Cioè, facciamo una grande confusione, anche perché non andiamo alla radice della nostra storia. Non ci dobbiamo meravigliare di quello che sta succedendo. Cioè, ci dobbiamo preoccupare tanto, amare ancora di più e sperare tanto, però dobbiamo entrare dentro, perché cosa sta succedendo nella nostra storia, nella nostra famiglia? Ma sta succedendo una cosa molto semplice, però non ci fermiamo mai a parlare, ci bastano leggere quelle quattro scritte che stanno sul giornale, nel TV, mamma uccide un figlio, ma non ci fermiamo a questo fatto qui, che è gravissimo. Ma andiamo a vedere tutto dove stiamo, come stiamo vivendo noi, con amore, con la luce di Dio, entriamo dentro questi fatti, non ci lasciamo sconvolgere. Cosa sta succedendo? Perché questo papà, questa mamma, questi figli non riescono più a sopportarsi? Dà fastidio quasi stare vicino a mangiare qualcosa insieme. Cosa è capitato nelle nostre famiglie? Ma senza accusarci, basta per accusarci. Cosa è capitato nelle nostre famiglie? Perché è diventato odioso stare insieme? Perché preferibile chattare con una donna, con un uomo che non hai mai visto ma che sta 400 km da te, invece che stare vicino a tua moglie che ti ha lavato i calzini sporchi? e che ti cucina tutti i giorni. Perché tu hai il piacere di andare con la tua testa a giocare lì con quelle macchinette piuttosto che stare dentro la tua famiglia? Che ti danno quelle macchinette che non ti dà tua moglie e i tuoi figli? Quelle macchinette ti fanno sentire falsamente felice. Ti fanno sentire per un attimo quella gioia che tu volevi sentire nella tua famiglia, ma siccome hai sbagliato, hai fatto qualcosa che non dovevi fare, non c'è più coraggio a tornare nella tua famiglia, ti vergogni. Mentre invece nella famiglia ci dovrebbe essere sempre questa accoglienza, questo amore di Dio. Allora sono tanti gli attacchi alla famiglia oggi, tantissimi. Mi dispiace che anche lo Stato aiuti, favorendo tutti questi diversivi, tutti questi giochi. Mi dispiace perché la famiglia è il centro, è il centro, è il centro, è il centro. Fare centro nella famiglia è aver vinto ogni problema, aver superato ogni crisi economica. Chi ha una famiglia sana ha superato la crisi economica, perché la famiglia sana guarisce tutto, guarisce dentro di sé, guarisce fuori i rapporti. La famiglia sana non è la famiglia perfetta del mulino bianco, ma è una famiglia che sa guardarsi in faccia, che sa riconoscere i propri difetti alla luce di Dio. La prima cosa che veramente vorrei dirvi, alcuni punti semplicissimi, se volete prenderli, la prima cosa che dovete fare la mattina, moglie e marito, avere 5 minuti o la sera, forse anche la sera, perché è dire dove avete sbagliato. Tu dici a lei dove hai sbagliato e lei dice a te dove hai sbagliato, e vi chiedete perdono. Dovete chiedervi perdono, dovete imparare a chiedere scusa. Perdono, scusa, anche io con i miei confratelli, perdono, scusa. Se in una famiglia non si chiede perdono, ma non è detto che l'uomo non è forte se non chiede perdono, l'uomo è debole se non chiede perdono. Questo è un retaggio antico, dei pagani, pensando che l'uomo non deve chiedere mai perdono. L'uomo che non chiede perdono è malato dentro, è malato di egocentrismo, vede solo se stesso. L'uomo, il padre, deve chiedere perdono, se è necessario, alla moglie e ai figli. E anche la moglie deve chiedere perdono. Non deve passare un giorno, due giorni, un mese, perché le cose si rovinano col tempo. Se voi lasciate un pezzo di ferro fuori, si arrugginisce. Quando non si perdona in famiglia, è come se la famiglia viene lasciata sotto l'acqua. Si arrugginiscono i rapporti. Bisogna chiedere perdono, bisogna chiedere. Guardate, ci guadagnate in salute e in soldi. Non dovete andare a portare i vostri figli al consulente psicologico. Se voi vivete la famiglia bene, guadagnate anche in soldi. In soldi si guadagna tanto. Se si sta bene in famiglia non c'è bisogno di andare a cercare fuori altre consolazioni. Un uomo che sta bene dentro non ha bisogno di andare fuori. Però bisogna aiutare anche a far stare bene l'uomo e la moglie dentro. Bisogna imparare ad amarsi. La famiglia è tutto, è tutto. E tanto, guardate, giriamo attorno, cerchiamo consolazioni da tutte le parti, ma non ci consola niente. Non ci consola niente. Quella mano di tua moglie che ti mette sopra le spalle, che ti dice quando torni a casa ti voglio bene. Tua moglie ti dice ti voglio bene, tu hai lavorato tutta la giornata. Quell'amore lì, chi te lo può dare? Nessuno. Nessuno. Quella consolazione lì non te la può dare nessuno. Così come vedere che tuo marito si occupa dei tuoi figli, si preoccupa, come è andata oggi. Che cosa è successo? Che cosa succede? Vedete che il famiglio è contento, il papà è contento dell'educazione dei figli, la vuole dare lui l'educazione dei figli, non in maniera troppo patriarcale, maschilista, ma bisogna darla con tenerezza questa educazione dei figli. Ma non è bello educare un figlio o un nipote, non è bello educare un figlio, ma è bellissimo. Che cosa c'è di più bello che educare un nipote? Ma non con le bestemmie, non con questa abilità di denaro. Capite? Se un nonno è avido di denaro, i figli, i nipoti, cosa imparano? Se bestemmia una nonna e un nonno, ma i figli cosa imparano, figlioli miei? Ma capite che passiamo sopra certe cose che sono importanti. È una vergogna la bestemmia a casa, è una vergogna. Non si può educare con la bestemmia in bocca. Cominciamo queste piccole regole, chiediamoci scusa. Chiediamoci scusa. Fermiamoci a guardare il presepe. Guardiamo la dolcezza di questa famiglia. Questo Giuseppe che sta lì, che non ha accettato il piano di Dio. Non l'ha lasciata sola Maria, ma sta accanto, si prende cura del figlio, protegge la Madonna. Dove c'è un amore più bello di questo? Dove c'è? Dove c'è un amore più bello di questo? Capite? Quando noi ci dimentichiamo di Dio, poi alla fine la famiglia diventa un intreccio di interessi umani. È tristissimo sentire che i figli vogliono solo i soldi dei genitori. Capite? Questo fa soffrire il cuore di Dio, che i figli vogliono solo i soldi dei genitori. I genitori sono, avranno le loro colpe, però questi benedetti genitori non dobbiamo cercarli solamente per un po' di soldi. Non dobbiamo cercare, e se le famiglie poi si dividono sull'eredità, capite che qui c'è un peccato nostro. C'è un peccato nostro che abbiamo i capelli bianchi, ma è un peccato anche dei figli. Non possiamo buttare tutto sui soldi. Le famiglie, le sorelle che non parlano i fratelli perché quello gli ha dato più soldi a quest'altro. Ma capite come si fa? Come si fa? Non ci dobbiamo scandalizzare se succede qualche cosa grave come è successo qui vicino, perché potrebbe succedere in tutte le famiglie. Capite? Oggi tutte le famiglie potrebbero esplodere. In ogni famiglia potenzialmente può accadere quello che abbiamo sentito a San Severino. Non dobbiamo puntare un dito là, perché dentro le nostre famiglie, se non c'è Dio, può scoppiare tutto. Può scoppiare tutto, non ci si perdona più. Ve lo dico con grande amore, ma questa è la strada della vita. È Dio, bisogna tornare a perdonarci, mettere Dio dentro, perdonarsi. Se il marito e la moglie si chiedono perdono, si offrono il perdono, ma quanto è bella la famiglia. Come imparano i figli guardando i genitori, come imparano i maestri, i professori a scuola, anche i sacerdoti, non possono fare niente se la famiglia non funziona. Siete voi i primi sacerdoti, voi nonni, passate tante ore con i nipoti, ma insegnategli l'amore, insegnategli il perdono, insegnategli l'amore, il perdono a questi benedetti figli, nipoti, il perdono. Questi figli li prendete per mano voi nonni, passo amore con voi, donategli il perdono, non gli parlate male di nessuno. E allora il mondo cambia tenendo per mano un bambino, capite? Il mondo cambia tenendo per mano un bambino, perché quel bambino là forse fra 20 anni sarà il sindaco di questa città, forse sarà un professore, e quindi trasmetterà ai suoi studenti quello che ha capito da te, nonno, che oggi l'hai accarezzato, che gli hai detto che l'amore è più forte della morte, e gli hai detto non vale la pena dividere una famiglia per i soldi, ma è meglio tenerla unita ed essere meno ricchi. Capito? Se tu papà, tu mamma, tu nonno hai fatto capire a questo bambino che per te è più importante l'unità della famiglia che avere tutti i giochi di questo mondo, che cosa ci faranno questi figli con i giochi che gli avete regalato voi? Se non hanno la carezza del nonno, della mamma e del papà, che ci faranno con questi giochi? Ma su, ma siete intelligenti, che ci faranno con questi giochi, bambini? Niente. Diventeranno qualcosa che poi vi tireranno addosso. Fategli i regali, ma fategli l'amore, donategli l'amore, fategli vedere che vi perdonate con vostra moglie, con vostro marito. Ma quando sono contenti, figli, certe volte è straziante, penso che lo sentite anche voi, è straziante sentire un bambino di 12 anni che dice vorrei che i miei figli, i miei genitori stessero di nuovo insieme. È straziante. Capite che quell'espressione di quel bambino è parola di Dio oggi per questo mondo qui. Si dice che Dio non parla, ma non è vero che Dio non parla. Dio parla attraverso la voce di quel bambino che dice candidamente vorrei che i miei genitori stessero insieme. Chi l'ha detto che Dio non parla? Dio parla, questo è Dio che parla. È Dio che dice non dividete le famiglie per i soldi, non dividetele per i soldi. Maledetti soldi. Che ci fai con questa casa così bella? Che ci fai? Se non c'è l'amore, che ci fai con questo pranzo che hai fatto così? Se non c'è l'amore ti rimane tutto sullo stomaco. Allora io dico cose molto semplici, ma portatevele a casa queste cose qui. Dio sta parlando. Quel bambino che dice vorrei che i miei genitori tornassero a parlare, quella è parola di Dio. Perché hanno bisogno di questo i bambini, hanno bisogno che noi non viviamo come bestioline tutti quanti. hanno bisogno di questa Santa Famiglia, ed è bellissimo, non c'è amore più grande, è inutile, possono farci vedere in TV tutte le donne nude, tutti i miraggi, tutto quello, non c'è niente di più bello che una bella famiglia, non c'è più niente. Quello è un amore che non ti lascia l'amarezza nel cuore, gli altri amori falsi lasciano l'amarezza nel cuore, l'amore più bello è la famiglia, bisogna combattere per la famiglia, certamente, bisogna lottare, certo, perché è una cosa bella, ma è bello che tu educhi tuo figlio a diventare un santo uomo, è bello che tu educhi tua figlia a diventare una santa donna, ma che c'è di più bello? Ma che cosa gli diciamo? Invece qualche volta vedo che i genitori oggi non hanno più coraggio di dire figli siate onesti, non c'è più coraggio quasi, non ce la fanno più a dire siate onesti. Perché non ce la fai più tu genitore? Perché non gliela fai più a dire a tua figlia sii onesta? Perché piano piano il peccato è entrato dentro di noi e quindi siccome non ce la facciamo noi diciamo ai figli non diciamo più niente, invece bisogna imparare a chiedere perdono a Dio e ricominciare a riprendere il ruolo di papà, di mamma, di nonno, di nonna con grande gioia guardando quella famiglia lì. Gesù è venuto nel mondo per dirci che Dio ci ama. Il mondo cambierà con le famiglie, il mondo cambierà con le famiglie sante, solo così cambia. Non ci aspettiamo che ci salvi l'economia, che ci salva il primo ministro, che ci salverà la famiglia. Persone che nascono dentro famiglie sante e vivranno come vive Dio. Così, questo è il messaggio della Chiesa, ma è bellissimo. E non vi sentite sconsolati e depressi se nella vostra famiglia non è andato tutto come doveva andare. Dio in ogni caso ti darà una discendenza grande anche a te, se non hai avuto figli, se sei una persona separata. Dio non ti condanna, Dio ti darà una gioia grande, perché ti farà sentire nella Chiesa che hai tanti figli e che c'è una comunione grande. Questa è la famiglia di tutti, la Chiesa è la famiglia di tutti. Anche quelli che non hanno avuto famiglie belle nella Chiesa possono riscoprire la fraternità, possono riscoprire questa grande famiglia dove ci dobbiamo amare con l'amore di Dio. Questa famiglia, per cui anche la Chiesa, capite, deve essere una grande famiglia dove non ci si condanna, dove non... Se io vivo bene nella famiglia, posso vivere meglio anche nella Chiesa, capite, i rapporti. Se no anche la Chiesa diventa un luogo triste, invece è una cosa bella perché ci dobbiamo voler bene, siamo fratelli, siamo sorelle, abbiamo Cristo che è la nostra eredità. Ecco, chiediamo al Signore perdono di tutti i peccati. In questi giorni stiamo davanti alla Santa Famiglia, guardiamo Gesù, guardiamo Maria, quello che pensava Maria nel suo cuore, che bello. Quella pace di Maria, anche in mezzo alle difficoltà, perché credeva alla fiducia, credeva alla parola di Dio. Che bello stare vicino a Maria, papà, mamme, guardate Maria, guardatela, che vede questo figlio, che sa che dovrà morire per la salvezza di tutti, ma lei lo educa lo stesso. Che pace la Madonna che ci dà, la Madonna, che cosa bella stare vicino a Maria, vicino a Giuseppe, coraggio, c'è per tutti una speranza, per tutti. Bisogna stare vicino a Giuseppe e a Maria. Stando vicino a loro, uno comincia a pensare come loro. Non ci si accorge quasi, ma cominciamo ad imitarli. Stando in questa famiglia si comincia ad imitare il loro tenore di vita. Coraggio, cambiamo vita tutti. Diventiamo orgogliosi di essere papà, mamme, nonni, nonne, bisnonni. Orgogliosi, posso parlare d'amore ai miei figli e ai miei nipoti. Posso vivere l'amore, orgogliosi. Ecco, questi figli, queste famiglie, no? Invece di buttare tutto veleno addosso a tutti, no? È un momento difficile la storia, è un momento difficile, ma Dio ci ha dato una speranza che non delude. Dio è più grande del male, Dio è più grande del male. Chi crede in Dio non morirà in eterno, cioè dobbiamo avere questa fiducia, coraggio. Chiediamo a Giuseppe, a Maria e a Gesù di educarci ad amare sempre. Sia lodato Gesù Cristo.
Ricordioso che c'è la triste la tua mensa, donaci di seguire gli esempi della Santa Famiglia. perché dopo le prove di questa vita siamo associati alla sua gloria in cielo. Per Cristo nostro Signore.
Ave Maria per le nostre famiglie, prima della benedizione solenne. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Maria, regina della famiglia, il Signore sia con voi. Io che nella nascita del Cristo suo Figlio ho inondato di luce questo giorno santissimo, allontani da voi le tenebre del male, vi illumini con la luce del bene. Amen. Dio che nel suo Figlio fatto uomo ha congiunto la terra al cielo, vi riempie della sua pace e del suo amore. Amen. Dio che mandò gli angeli recare ai pastori il annunzio del Natale, vi faccia messaggeri del suo Vangelo. Amen. E la benedizione di Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. La gioia del Signore sia la vostra forza.